movimento dell'autonomia operaia, l'organizzazione, i comitati autonomi e tutte le esperienze successive. In realtà il 77 romano si trascina fino ai primissimi anni 80, le battaglie antinucleari, l'auto-organizzazione dei lavoratori del Policlinico, dell'Enel, insomma c'è un'espressione, una ricchezza generale in cui sicuramente nelle difficoltà determinate da una fase nella quale si deve fare i conti con quello che accade con l'assalto cosiddetto al cuore dello Stato e quindi la vicenda innescata dal sequestro e dall'omicidio di Aldo Moro. Comunque Roma mantiene una sua radicalità di comportamenti e di forme di organizzazione autonome rispetto ai sindacati, ai partiti, al quadro istituzionale che comunque è una caratteristica forse, e in questo saremmo forse romanocentrici, insomma, è una caratteristica molto, molto centrata appunto sulla metropoli per come la conosciamo in quegli anni. In questa forma di organizzazione reticolare, insomma, per chi l'ha vissuta tutta la polemica tra l'autonomia centralizzata e l'autonomia diffusa, ci sono una serie di fatti che avvengono e che vedono ricomporre esperienze diverse nell'ambito per esempio degli attivi territoriali, nell'ambito di forme organizzative cosiddette di movimento. Ora, non voglio annoiare chi mi sta ascoltando sul problema rapporto Soviet-partito, però insomma una ricchezza di riflessione che in qualche modo cerca di tradursi materialmente nella capacità di dare sostanza organizzativa a migliaia e migliaia di giovani che mantengono fermo il loro punto di vista, che è un punto di vista critico nei confronti dell'esistente. In questa vicenda Valerio, al pari di altre centinaia di compagni, misura il suo impegno sulla necessità di contrastare i fascisti. Chi sono i fascisti? I fascisti sono quelli che hanno rapporti con il mercato nascente, massificato della droga, e per certi versi anche la vicenda di Fausto e Iaio di Milano rimanda
Alla
allo
stessa.
stesso tipo di problema. Sono quelli che hanno rapporti con le forme di criminalità organizzata nascente e che naturalmente vedono con un certo fastidio la presenza, diciamo, di istituti consolidati di rappresentanza popolare, proletaria, operaia dentro i quartieri, al di là, voglio dire, di tutte le questioni cinematografiche o narrative sulla banda lavagliana, però insomma questa è in sostanza la vicenda. Certo, Giuseppe Pucci ne era un amico di compagni, insomma, tanto per segnare, né Danilo Abbruciati. E insieme a questi connubi che hanno formato oggetto poi di tanta narrativa e letteratura specialistica sul campo, ci sono dall'altra parte quelli che, insomma, non gli sta bene lo spaccio di rovina, non guardano con particolare favore alla presenza dei fascisti davanti alle scuole, che si impone con modalità aggressive, violente, eccetera, e si organizzano per contrastare questi signori. La storia di Valerio è questa, quella di tanti altri compagni che, come lui, hanno dato battaglia nei confronti dei fascisti nei quartieri e davanti alle scuole. Voglio ricordare che la lapide che oggi è sotto casa di Valerio, noi provammo ad apporla nel settembre del 1980, dopo 6 mesi dall'omicidio di Valerio. Anche in quell'occasione la Questura di Roma ci impedì, o meglio, voleva impedirci materialmente di manifestare per ricordare in quella forma Valerio attraverso l'apposizione di questa lapide. E a seguito di quegli episodi, perché naturalmente noi non accettammo il divieto della questura, a seguito di quegli episodi per un lungo periodo anche convocare delle manifestazioni in via Montebianco per ricordare Valerio, creò una serie di problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma noi insomma dell'ordine pubblico ce ne siamo sempre fregati per certi versi e quindi abbiamo continuato a manifestare.